Benvenuti al podcast del Book Corner, una iniziativa dell'Associazione Italiana Centri Culturali per l'edizione speciale del Meeting di Rimini 2020. Libri che ci introdurranno ad uno svelarsi del significato di quello che è il titolo di quest'anno. Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime. Il libro che presentiamo oggi è Il ballo della vita, edizioni Itaca. L'autrice è Giorgia Coppari. Vive ad Ancona, dove insegna italiano e storia. Questo è il suo quarto romanzo per Itaca, ricordiamo La promessa, Qualcosa di buono, Chiamatemi Isa, opere di grande successo editoriale. Protagonista di questa storia è Francesca, una donna matura con un vissuto intenso e travagliato, che sente molto forte il desiderio di essere amata. Accanto a lei Giovanni, un magistrato che per tutta la vita ha lottato contro il male. Giorgia, da dove nasce questo libro e perché questo titolo?
Dunque, il libro è stato terminato 6 anni fa. È nato dopo aver letto le vicende di alcuni pubblici ministeri dalle quali emergeva proprio in loro il desiderio di combattere il male e di liberare tutte quelle persone vittime della malavita e del malaffare, che sono anche chiamati soggetti deboli. Il male ci riguarda tutti, e infatti come nel racconto di Buzzati, lo scarafaggio, che forse qualcuno conoscerà, potrebbe essere l'occasione per leggerlo, quando c'è qualcuno che soffre, noi ne possiamo percepire il dolore, se siamo attenti. Ecco, nel periodo in cui io leggevo questo libro, poi, mi è accaduto che una collega mi ha raccontato della sua fatica nell'aver riaccolto in casa un figlio adulto dopo il fallimento della sua vita sentimentale. Questo e molto altro, in verità, poi, mi ha ispirato per il nuovo romanzo. Ogni storia che scrivo viene in me suscitata dalla realtà e mano a mano che proseguo poi con la scrittura scopro pian piano quali sfumature prendono i personaggi e lo sviluppo delle loro storie. Il titolo, Il ballo della vita, nasce dal fatto che i due personaggi protagonisti si conoscono ad un corso di ballo, ma quello che poi si trovano a vivere è il ballo della vita. È un ballo che costringe loro a fare passi talvolta non voluti, ma senz'altro necessari e molto importanti.
La protagonista femminile di questa nuova storia è Francesca, una donna ormai avanti negli anni che però non ha mai smesso di credere nell'amore e di desiderare di essere amata. Che cosa la caratterizza?
Dunque, in realtà Francesca inizialmente è rassegnata a vivere senza amore. È una donna che ha un vissuto intenso e sofferto, soprattutto a causa del rapporto molto faticoso con il marito, che non l'ha mai saputa amare e al quale poi lei attribuisce la grave responsabilità di un aborto spontaneo del suo secondo figlio, un fatto che l'ha segnata profondamente per tutta la vita. È rimasta vedova, sta riprendendo in mano la propria esistenza e lo fa principalmente attraverso un particolare hobby, che poi si verrà a scoprire, e la frequenza di un corso di ballo. Ed è qui appunto che conosce Giovanni, l'uomo che la affianca in questa storia e che va a risvegliare in lei il desiderio di essere amata. È così che lei riscopre in se stessa la nostalgia dell'amore.
Francesca era salita in macchina diretta verso il centro. Era un po' spiaciuta di aver mollato suo figlio a casa, ma non poteva rinunciare a quella serata. Giovanni non poteva ballare da solo, era lei la sua compagna di ballo, solo lei. Ormai avevano raggiunto un'intesa che li faceva sentire una cosa sola, un unico corpo. Lei si lasciava portare al ritmo del valzer o del tango. Lui la faceva volare e lei si abbandonava leggera e complice a quelle braccia sempre più familiari e accoglienti. Giovanni era la sorpresa dei suoi 68 anni, arrivata quando lei pensava che tutto della sua vita fosse più o meno compiuto. Non lo aveva cercato e neppure atteso, perché non pensava si potesse attendere ancora qualcosa, quando per una vita si era vissuto nella rassegnazione, raggiunta a grande fatica. Invece s'era lasciata afferrare. Stretta stretta e con gratitudine aveva cominciato a piroettare come una damina dell'Ottocento sulle note di Strauss. «Madame, l'attendo stasera con trepidazione per il ballo». Era l'ultima cosa che le aveva detto il suo cavaliere attempato dal cuore giovane e lei non aspettava altro.
Nella sua routine ormai avviata arriva un imprevisto. Torna a casa il figlio Alessandro dopo che la sua storia d'amore con la, nella convivenza con la sua compagna fallisce. Cosa succede?
Sì, ecco, l'irruzione di Alessandro nella vita di Francesca è quasi traumatica e la costringe a ripensare a tutto il suo vissuto e ai suoi rapporti familiari. Alessandro torna a casa dopo aver commesso una grave azione nei confronti della sua compagna, un fatto che ha incrinato definitivamente la loro relazione. Ecco, quindi il figlio appare agli occhi di Francesca su quella stessa lunghezza d'onda del padre, cioè incapace di amare. Da questo parte la ricostruzione del loro legame e dunque in questo romanzo si affronta proprio il rapporto madre-figlio, poiché i due si riscoprono poco a poco, andando sempre più al fondo della loro relazione e di tutte le cose non dette. Piano piano lei, Francesca, partendo dalla propria esperienza di donna e moglie che non si è sentita amata, conduce Alessandro, suo figlio, per mano ad imparare ad amare.
E l'altra figura maschile nella vita di Francesca, chi è Giovanni? Parlaci di lui.
Ecco dunque, Giovanni è un magistrato in pensione che da Milano si trasferisce al suo paese d'origine che è Sirolo, il luogo incantevole appunto in cui si svolge il romanzo. Lui fugge dalla grande città, dallo stress della vita vissuta a lottare contro il male sotto tutte le sue molteplici forme. È un uomo stanco. È stanco di combattere, ha bisogno di riposare e quindi si rifugia in questo luogo che grazie alla sua bellezza è capace di fargli dimenticare le brutture che ha dovuto affrontare nella sua lunga carriera. A Silolo inizia a frequentare il corso di ballo, chi conosce Francesca, dopo un po' cominciano a frequentarsi, però è un uomo che rimane comunque impegnato per il bene, tanto che gli viene affidato Andrea, un bambino molto particolare, che giocherà un ruolo importantissimo nella relazione tra i due e segnerà particolarmente anche la vita di Francesca. Anche Giovanni comunque vive una situazione difficile con la famiglia. È separato dalla moglie, rapporto piuttosto complicato con le figlie, per le quali di fatto non è stato un padre presente perché è sempre stato preso totalmente dal suo impegno di lavoro. È però senz'altro un uomo carismatico che fa innamorare Francesca e tutto questo fa sì che lei sia anche molto gelosa di Giovanni, tanto che a volte assume qualche sfumatura adolescenziale in questo aspetto del rapporto con lui. Ma è anche un uomo che fa rifiorire in un certo senso la nostra protagonista, che si mette in discussione proprio sotto una delle questioni più importanti della vita, la fede. Infatti, grazie a Francesca, Giovanni scopre la possibilità di inginocchiarsi, di pregare, di chiedere giustizia, un fatto per lui liberante, dopo aver continuamente fatto i conti con la sua pretesa di onnipotenza, che spesso si è anche rivelata fallimentare.
«Ti piace?» chiese Giovanni. «Gusto maschile. Ho scelto tutto io. Non so se una donna può apprezzare questo genere d'arredamento molto essenziale. A Francesca piaceva molto. A mia moglie non piacerebbe. Lei preferisce riempire gli ambienti con molti oggetti inutili e ingombranti. Non credo si addica con i mobili del piano di sotto, ma a me piace così. Comunque il bello di questa stanza è qua. Vieni. Andò verso il finestrone e l'aprì. Un ampio balcone si sporgeva verso il litorale, sulle luci che illuminavano la costa adriatica. Mentre andavano verso la balaustra, l'uomo cinse le spalle di Francesca, che si sentì quasi tremare per l'emozione, data dal braccio di lui, appoggiato su di lei. Sembra impossibile che un mondo così bello sia abitato da tanto male, tanto dolore e solitudine. Ma in questo mondo, disse Francesca, c'è anche chi accetta di prendere a casa sua un bambino che non è suo figlio. Giovanni sorrise. Scusa se costringo anche te a non dimenticare la sofferenza. Non dovrei farlo. Perché? Te ne sono grata invece. Perché posso condividere un po' del tuo peso. Proprio un peso, hai detto bene. Ed è vero che condividendolo pesa meno. Sono egoista, come vedi. Da solo non riesco più a sopportarlo.
Quindi, Giorgia, possiamo dire che la questione di fondo del romanzo è l'amore, la capacità di accogliere l'altro.
Sì, possiamo dire. È proprio nell'essenziale domanda, si può essere capaci di amare? Questa è una storia in cui emergono molte ferite. La più importante è proprio quella dell'incapacità di amare e di accogliere. Fa venire fuori l'inconsistenza, la fragilità dei rapporti e soprattutto il fatto che la vita però può sempre ricominciare quando ci si sente importanti per qualcun altro. È un romanzo che rispecchia la sofferenza che c'è oggi intorno, no? Che è ben percepibile, ma invita, meno lo vorrebbe fare, a guardare il bene presente nelle tante possibilità che la vita ci offre. Talvolta potrebbe offrire, come in questo caso, un amore non comune, che proprio per questo chiede sacrificio, forse perché l'amore, quando è vero, chiede molto di più di quanto non possiamo immaginare e dà oltre le nostre aspettative. Insomma, io non vorrei rinunciare ad aprirci alla speranza, e d'altra parte Tarskowski dice proprio che l'arte è speranza.
Che bello. Il meeting quest'anno, in questa edizione speciale, ha messo a tema il sublime. Nella tua opera narrativa c'è molta attenzione alla bellezza della natura, dei paesaggi, in particolare del mare, che tu ami molto. La vicenda narrata, il ballo della vita, appunto, è ambientato nella suggestiva cornice di Sirolo. Ma la bellezza è pura cornice o rappresenta qualcosa di più? In particolare, che cosa rappresenta per te il mare?
Dunque, riguardo alla questione del sublime, io ritengo che la nostra stessa esperienza, secondo me, è qualcosa di sublime. Tutto il reale lo è. Perché non lo abbiamo costruito, cioè lo abbiamo a disposizione, è qualcosa da gustare. A Giovanni viene naturale farlo, questo, perché lui ne sente il bisogno. Per Francesca invece è più difficile, perché lei è abituata alla bellezza del paesaggio che la circonda. Ha sempre vissuto lì, Francesca. Ecco quindi che l'abitudine, la scontatezza ci rendono ciechi e sordi. Il mare poi è proprio il segno del misterioso sublime in cui siamo immersi. A me piace particolarmente, nonostante lo abbia sempre davanti agli occhi, perché l'esperienza di abbandono che vorremmo fare nella vita, possiamo viverla con il mare. Lui ci sa sorreggere e cullare. In molti dei miei personaggi avviene proprio questa esperienza, infatti.
Guarda qua che spettacolo, disse Giovanni. Questo mi mancava a Milano, la luna sul mare. La luna piena aveva segnato una scia bianca sul mare e sembrava compiacersene. O forse il suo faccione era davvero soddisfatto, perché c'era qualcuno che ammirava quel capolavoro di buio e luce. Sai, Francesca, cosa ho intuito ultimamente sulla luna? Che è lassù, a ricordarci che c'è il sole. Lei ci porta la luce del sole. Le mie notti insonni sarebbero molto più buie e angoscianti, senza questo segno che è una promessa di luce. Francesca si rese conto che doveva guardare quello spettacolo attraverso gli occhi di Giovanni, perché i suoi erano abituati a certi paesaggi. Era nata lì, a Sirolo, e si era abituata alla bellezza di quel paese sul mare.
Vorrei riprendere adesso quanto dicevi all'inizio, che il romanzo è stato ispirato da vicende reali, e che quindi anche i personaggi che ci proponi prendano la loro vita mediante la scrittura. Quindi la domanda che vorrei farti è: che cos'è per te la scrittura?
Guarda, io risponderei che la scrittura per me è una compagnia che mi sono trovata tra le mani. Infatti le mani sono essenziali per scrivere. Una compagnia che mi aiuta a guardare, a interrogare, a trattenere quello che mi capita. Mi permette di partecipare del dramma della vita, della bellezza drammatica, direi, della vita. La sofferenza che comunque sottende al nostro vivere, anche quando si tratta di cose belle, ad esempio un amore che chiede sacrificio, ecco, non vorrei nasconderla, questa sofferenza, anzi, voglio parteciparne per come mi è possibile. Per questo mi trovo molto d'accordo con lo scrittore francese Schmitt quando fa dire ad un suo personaggio che lo scrittore è uno che ha compassione per l'uomo, per questo può aiutarlo. Compassione nel senso più positivo del termine, il patire con. Io ho trovato quindi anche questa modalità, la scrittura, per partecipare più a fondo della vita mia e dei miei simili. Questa è la mia esperienza di scrittura fino a questo momento.
Il libro appena presentato è acquistabile da subito in libreria e in ebook nei principali digital store. Si può accedere a tutti i podcast sul sito del Meeting di Rimini e sul sito www.centriculturali.org.